Ascoltando Radio Ponderosa. Producing.
Su comunistica è la capitale, e non può ormai in della riscossa, quando alzaremo su Francorena.
E allora ancora un saluto a tutte e tutti, andiamo a ricominciare come detto parlando del collettivo Stop Bales de Goma. Abbiamo con noi il piacere di avere due militanti di questo collettivo barcellonesi, anche se di origine diversa. E allora non c'è diciamo molto da ricordare per quanto riguarda sicuramente ascoltatori e ascoltatrici rispetto al collettivo. Abbiamo parlato tante volte di questo collettivo, delle lotte portate avanti in particolare contro l'uso delle pallottole di gomma e in generale in protesta contro quelli che sono gli atteggiamenti e le attuazioni della polizia catalana e non solo. Un'esperienza che è nata 3 anni fa in seguito alla vicenda di Nicola, il ragazzo italiano, e vi ricordate abbiamo sentito anche diverse volte qui in radio, che ha perso un occhio a causa dello sparo di uno di questi proiettili di gomma nel corso dei festeggiamenti, se non vado errato, per la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio. Una vicenda che poi dal punto di vista giudiziario si è praticamente conclusa lo scorso luglio, quando la magistratura spagnola sostanzialmente ha dato il non luogo a procedere. Una vicenda, quella di Nicola, purtroppo simile a tante altre nello Stato spagnolo e non solo. Vi ricorderete sicuramente l'omicidio, possiamo chiamarlo così, di Íñigo Cabacenas, il giovane tifoso dell'Athletic di Bilbao, ucciso lui purtroppo da una pallottola di gomma esplosa dall'Ersanza, la polizia autonoma basca. Altri casi ce ne stanno in passato, anche di uccisioni nel Paese Basco. Perse la vita diversi anni fa Rosa Zarro in seguito a una manifestazione ambientalista, se non vado errato. I feriti e gli amputati sono decine e decine, insomma assolutamente necessaria l'iniziativa che state portando avanti. E io ecco direi di cominciare intanto ringraziandovi per la presenza live, che è sempre la cosa migliore in questi casi. Magari iniziamo appunto dal punto in cui siamo arrivati oggi, a 3 anni dall'inizio di questa esperienza. Magari ci raccontate anche un po' nel concreto come funziona il vostro collettivo, poi cercheremo di analizzare un po' la situazione generale in Catalogna e non solo.
Sì, innanzitutto grazie per invitarci. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gabbo e sono del collettivo appunto Stop Bales de Goma, un collettivo che nasce 3 anni fa dopo il ferimento ad un occhio di Nicola Tanno, un ragazzo italiano, era un compagno all'epoca, stavamo in un'associazione che si chiama Altri Italia lì a Barcellona, fu colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia autonomica catalana, i Mossos de Squadra, e da lì iniziò questa esperienza, che appunto in questi 3 anni siamo riusciti a contattare con tante altre vittime che rimanevano nell'assoluta indifferenza e isolate in un dramma vissuto sulla propria pelle in modo personale. E quindi abbiamo creato un'associazione che è un'associazione di vittime di questi proiettili, anche di persone come noi che hanno solidarizzato con la causa. Poi, come hai detto tu, c'è stato ad aprile dell'anno scorso, quindi nel 2012, l'assassinio di Nico Cabacas a Bilbao per parte dell'Ertzaintza, la polizia basca, sempre con un proiettile di gomma. E poi c'è stato a novembre, allo sciopero generale di novembre del 2012, Esther Quintana, che è diventata un'icona, diciamo, adesso nei movimenti a Barcellona e anche nell'opinione pubblica generale, perché è stata la prima donna a essere vittima di un proiettile di gomma sparato durante lo sciopero generale, quando la manifestazione già era finita. Lei si recava a casa e l'unità della Brigata Mobile, detta Brimo, dei Mossos de Squadra, chiusero in una ratonera cosiddetta, cioè una trappola per topi, chiusero un quadrilatero per intero, e tutti i manifestanti che si trovavano in questo quadrilatero e che si recavano a casa perché la manifestazione era finita furono vittime tutti di spari, di proiettili di gomma, e Esther fu colpita a un occhio, e la sua immagine, diciamo, ha portato alla ribalta questo problema nell'opinione pubblica catalana. E da allora diciamo questa rivendicazione è diventata molto più forte. Hanno allontanato il direttore della polizia, dandogli un altro incarico, per carità, non l'hanno rimosso dai vertici della polizia, però insomma hanno fatto un'operazione, diciamo, di lavarsi la faccia. E poi anche il ministro dell'interno del governo catalano, che è quello che gestisce la polizia, pure è stato assegnato ad un altro ministero, però ed è partita una commissione parlamentare per l'uso in cui si discute il materiale che utilizza la polizia catalana. Noi non ci aspettiamo, cioè queste quindi sono le novità, diciamo, su questo tema. Non ci aspettiamo da questa commissione parlamentare nessun risultato positivo, perché alla fine questa commissione deciderà a fine ottobre rimetterà al governo catalano alcune raccomandazioni sul materiale che usa la polizia. Però sappiamo benissimo che il governo catalano in questo momento ha maggioranza Convergència i Unió, che può essere paragonata al partito neoliberale, diciamo, e quindi molto legato alla destra. E poi c'è il partito del PP, il Partito Popolare, che invece è proprio a destra, è destra dichiarata, e che con i loro voti hanno la maggioranza. Quindi sicuramente non ci aspettiamo nulla di positivo, anche perché durante le udienze i lavori della commissione il direttore della polizia ha sfidato in maniera frontale questa domanda che veniva dalla società, dicendo che non solo i proiettili di gomma non venivano proibiti, e loro già usano diversi proiettili di gomma, cioè usano delle palle di caucciù di 90 grammi che escono fuori a 700 km l'ora, quindi vi lascio immaginare se una di queste palle vi arriva sul corpo provoca dei danni permanenti in maniera inequivocabile. C'hanno anche altri proiettili che sono sempre letali, e il direttore appunto della polizia ha anche dichiarato che vogliono usare i cannoni d'acqua come aggiunta. Quindi diciamo la risposta della polizia è stata quello di aumentare la loro potenza di fuoco e repressiva, quindi non ci aspettiamo nulla di positivo.
Senti, tutto ciò c'è anche una denuncia a istanze europee e internazionali?
Sì, e parallelamente, allora, noi stiamo seguendo i lavori di questa commissione non perché appunto crediamo nel risultato, quanto per fare diffusione, per fare informazione, quindi portiamo fuori tutto quello che si dicono dentro il Parlamento. però parallelamente stiamo portando abbiamo denunciato lo Stato spagnolo alla Corte Europea dei Diritti Umani, e in questi giorni la Corte Europea sta vagliando la denuncia, speriamo che venga accettata, ancora non lo sappiamo, ci hanno chiesto ulteriori informazioni, e in particolare la denuncia si basa sul caso di Carles Guillot, che è un ragazzo che nel 2001, durante l'assalto alla Casa della Montagna, che era una casa occupata, e fu colpito ad un occhio da un proiettile di gomma, quella volta sparato dalla Polizia Nazionale, che nel 2001 era ancora e gestiva ancora, diciamo, l'ordine pubblico, tra virgolette, il disordine pubblico a Barcellona. E portiamo il caso di Carles Guillot, che ha fatto tutta la peripezia giudiziaria, e tutte le sue domande sono state tutte archiviate, ha fatto tutto il percorso dall'Audienza Nazionale, l'Audienza Provinciale, il Tribunale Supremo, le ha fatte tutte, quindi adesso quello che rimane è Strasburgo. Portiamo il caso di Carles, ma l'obiettivo è quello di aprire un precedente che possa essere applicato a tutti i casi aperti dalle vittime per proiettili di gomma.
Senti, tutto ciò, insomma, non per essere pessimisti, lo dicevate anche voi, probabilmente non porterà granché dal punto di vista legale, giudiziario, però sicuramente ha portato all'apertura di un dibattito all'interno della società catalana, anche, diciamo, al di fuori di quelli che possono essere i normali circuiti della sinistra più o meno radicale e antagonista. Ecco, diciamo, andando al di là di quelle che sono le istanze giudiziarie, in che modo si sono affrontate queste questioni nel corso degli ultimi 3 anni, anche tenendo in particolare considerazione il fatto che l'ordine pubblico ormai da diverso tempo è gestito da una polizia locale, dalla polizia catalana, e questo all'interno di un territorio che, insomma, sappiamo bene avere parecchi problemi per quanto riguarda la relazione con lo Stato centrale, con Madrid, è un fattore abbastanza significativo da tenere in evidenza, no?
Beh, sì, una delle, diciamo, delle vittorie è stata appunto quella, quantomeno, di portare alla luce questa ingiustizia, che è un'ingiustizia abbastanza, che qualsiasi persona con un minimo di coscienza civile la considera tale. E quindi 3 anni fa, per esempio, quando è successo a Nicola, il suo caso cadde nell'indifferenza generale, cioè, voglio dire, noi ci stupimmo che dopo il caso di Nicola, appena abbiamo iniziato a cercare altre vittime per proiettili di gomma, ne abbiamo trovate un sacco, ne abbiamo trovate tante, non lo sapevamo noi, come non lo sapeva tutta la società,
che non avevano neanche denunciato in molti casi, immaginiamo.
Sì, ognuno faceva la propria denuncia, però non aveva nessuna risonanza, diciamo, mediatica, nel senso che diventava un fatto personale, cioè la società non sapeva neanche che la polizia, cioè, vedeva la polizia armata con questi proiettili, con questi fucili, però non si conoscevano casi di feriti, di persone che perdevano un occhio per tutta la vita per colpa, insomma, di un agente di polizia che li sparava direttamente in faccia. Quindi, cioè, un'ingiustizia così grave, così brutale, si muoveva nell'indifferenza generale. Invece, dopo 3 anni, quantomeno adesso la maggior parte della società è coscienziata, cioè conosce il tema, e quello che speriamo noi, che puntiamo alla vittoria, cioè, nel senso, puntiamo decisamente per la proibizione di queste armi, e sappiamo che possiamo ottenerla con un respaldo, si dice in spagnolo, con un appoggio dell'intera società. Cioè, adesso abbiamo cittadini che protestano in maniera isolata davanti ai Mossos de Squadra, non li considerano più la polizia autonomica catalana, e quindi non la considerano più come un vanto, perché all'inizio, quando i Mossos de Squadra entrarono, furono creati come polizia, furono anzi ricreati, perché era la polizia che c'era anticamente. E in Catalogna molti cittadini la vedevano come una vittoria, no? Quella di avere una polizia autonomica. Invece adesso si sono resi conto che quello che è cambiato è solo la divisa, perché le persone che 20-30 anni fa torturavano la popolazione sotto la dittatura franchista sono le stesse persone che oggi si mettono l'uniforme dei Mossi sulle squadra e sparano contro i manifestanti, cioè sono uguali. Quindi questo, diciamo, è stato già un gran passo avanti da parte della società catalana, che comunque si è sempre dimostrata molto sensibile sulla repressione.
Senti, un altro dato credo da segnalare positivamente, oltre a questa presa di coscienza generale, è anche il fatto che il vostro coordinamento, diciamo, ha un indirizzo ben preciso, insomma, è un coordinamento antifascista, democratico, eccetera, eccetera, però è plurale al suo interno, insomma, non è espressione di un singolo gruppo, una singola sensibilità, ma insomma, ci sono differenti correnti di pensiero, persone, compagni, magari altrove militano in altri luoghi, però qui riescono a stare insieme, venendo da una città, insomma, che anche voi conoscete, che in cui l'unità è molto difficile, diciamo così, insomma, ci sembrava un dato positivo da sottolineare.
Sì, anche questo è positivo. All'interno del collettivo, appunto, ci sono persone che vengono da differenti, diciamo, estrazioni politiche, perché hanno come obiettivo quella di lottare contro un'ingiustizia che, appunto, come dicevo prima, è abbastanza condivisibile. È una forma di violenza molto, molto esplicita, molto evidente, brutale. E sì, nel collettivo ci sono ragazzi, per esempio, che sono stati colpiti, come lo stesso Nicola è stato colpito durante la celebrazione della Spagna campione del mondo di calcio, cioè, voglio dire, no. Ci sono altri che sono stati colpiti in celebrazioni sportive come quelle del Barcellona. Quindi ci sono ragazzi che nel collettivo ci sono e che non hanno delle origini, diciamo, dei background politici abbastanza significativi. È chiaro però che noi ci muoviamo, troviamo la solidarietà e diamo solidarietà a tutti i collettivi antifascisti, perché comunque quando si parla di polizia, inevitabilmente quando si opera, diciamo, si fa resistenza contro la polizia, evidentemente trovi sempre l'appoggio da parte dei collettivi antifascisti, che sentono sulla propria pelle da sempre questo problema. E soprattutto adesso una delle tante cose che stiamo facendo come campagna, a parte una molto interessante, che è quella che stiamo coinvolgendo i municipi, i piccoli comuni della Catalunya, che si esprimono contro l'uso dei proiettili di gomma. Abbiamo già 30 municipi catalani che hanno chiesto al governo centrale la proibizione di queste armi, e continueremo con questa campagna affinché, per arrivare fino alla città di Barcellona, cioè vogliamo che la città di Barcellona si esprima in contro l'uso dei proiettili di gomma nel proprio territorio, e questo già sarebbe una grande vittoria. L'altra campagna che abbiamo è quella proprio di creare una rete antirepressiva nello Stato spagnolo, e appunto per questo siamo in contatto con molti collettivi antifascisti, tra cui in Euskal Herria. E a fine mese ci sarà un secondo incontro di collettivi antirepressivi spagnoli a Madrid, da cui cerchiamo di mettere insieme tutte le nostre esperienze per essere più forti, diciamo, più incisivi.
Ecco, da questo punto di vista, com'è la situazione generale nell'insieme dello Stato spagnolo? Ci sono ovvi contatti col Paese Basco, anche perché, insomma, ricordavamo l'ultimo morto per pallottole di gomma era proprio a Bilbao, ma ci sono altre realtà simili alle vostre sparse per gli altri territori con cui avete relazioni in qualche modo?
Sì, allora, nello specifico dei proiettili di gomma vengono usati soprattutto dai Mossos sulle squadre della polizia catalana e della polizia basca. E ci sono altri casi nello Stato spagnolo, però anche a Madrid nelle ultime manifestazioni sono stati dei feriti. Però il caso del proiettile di gomma è molto più sentito in Catalunya e nei Paesi Baschi, perché nei Paesi Baschi ci hanno due morti. E in Catalunya abbiamo 20 persone che hanno perso un occhio da 20 anni a questa parte, 7 negli ultimi 3 anni. Quindi diciamo, è molto sentito, proprio perché le vittime, diciamo, ci sono. E mentre nel resto dello Stato spagnolo c'è comunque una solidarietà per la repressione della polizia, che, secondo me, questo è un parere personale, viene da molto lontano. Cioè, questa gente ha vissuto 40 anni sotto la dittatura franchista e Franco è morto di vecchiaia.
Nel 77, che non era tantissimi anni fa.
Nel 77, e ha lasciato dietro di lui, cioè, tutte le persone che hanno gestito la cosiddetta transizione democratica, tra cui c'è stato anche un tentativo di colpo di Stato, e erano tutti figli di Franco. Persone, diciamo, del franchismo si trovano tutt'oggi negli apparati governativi, nelle istituzioni, nella polizia. Quindi la repressione, la lotta contro il problema della repressione, lo spagnolo la conosce da date, diciamo, da anni lontanissimi. E purtroppo devo dire, io, in quanto italiano, una volta arrivato là 5 anni fa, ho notato anche una risposta diversa rispetto a quella che trovo qui in Italia e rispetto alla Spagna, perché in un certo senso è un problema che loro conoscono così tanto che arriva a essere interiorizzato come problema di quella della repressione, e quindi non scatena una reazione indignante come in un paese invece che si basa su principi democratici e di libertà, no? E questa pure è un'altra barriera che trovo e che accomuna tutto lo Stato spagnolo, cioè questo vivere la repressione come un qualcosa che viene già cioè, qualcosa, sì, di genetico.
È nella normalità.
Sì, diciamo. Sì, è nella normalità. Quindi, per esempio, quando noi ci troviamo a parlare con persone, diciamo, non coinvolte direttamente, cioè una delle tante cose che ci dicono è: ma perché dovevate, se quello ha preso una pallottola nell'occhio, evidentemente se lo meritava. Cioè, questa è una delle giustificazioni che troviamo in persone non coinvolte, perché per loro non è una cosa nuova, insomma, una persona che viene picchiata, massacrata, torturata. No, sono cose che sentono da anni e anni e anni, e quindi non fa più uno scalpore, invece che non sveglia i nervi come dovrebbe essere.
Sì, è stato chiarissimo. Senti, questa è, diciamo, la situazione generale, e dopodiché è legittimo supporre che sarà molto probabile che nei prossimi mesi, perlomeno in determinati territori, sicuramente in Catalogna, la tensione sociale potrebbe alzarsi, e quindi anche il livello degli scontri di piazza. C'è la crisi economica che continua a mordere nonostante gli ultimi dati sul PIL e quel che sappiamo. Ci sono per la Catalogna e il Paese Basco poi tutta un'altra serie di problematiche relative all'assetto dello Stato spagnolo. Ecco, secondo voi che cosa ci si potrebbe aspettare da qui nei prossimi mesi? Un innalzamento ulteriore della soglia repressiva, un ulteriore utilizzo degli strumenti utilizzati dalle forze di sicurezza? Fra l'altro, insomma, tutta una serie di elementi che certo non contribuiscono a tranquillizzare. Qualche giorno fa, proprio a Barcellona, abbiamo visto che c'è stata una sorta di irruzione di un gruppo di neofascisti all'interno della Generalitat
a Madrid.
Sì. E, insomma, sono cose piccole, però, che danno quell'idea di tintinnare di sciabole che, insomma, chi vive nel Mediterraneo fa un po' impressione, ecco.
Sì, diciamo, lì il discorso è abbastanza complicato, perché da un lato c'è la crisi economica e quindi c'è una sistematica perdita dei diritti, un attacco sistematico ai diritti sociali, quindi ospedali chiusi, scuole chiuse, comunque professori licenziati, quindi c'è sanità, educazione. E sono, diciamo, presi d'assalto da almeno quattro anni a questa parte. Infatti a Barcellona ogni giorno c'è una manifestazione, e c'è proprio una traiettoria su Barcellona. Chi conosce Barcellona, via Laietana e Plaza San Jaume, e ormai li chiamiamo il manifestodromo, perché ogni giorno c'è anche più di una manifestazione. Cioè, noi quando facevamo, ci è capitato quando abbiamo fatto alcune concentrazioni in Plaza San Jaume, che ci trovavamo altri tre collettivi che protestavano per altre cose diverse, quindi condividevamo una piazza con altre. Quindi c'è questo perché l'aria che si respira lì, così come in tutto il Stato spagnolo, è molto tesa per quanto riguarda le rivendicazioni puramente sociali. Poi c'è il discorso dell'indipendenza della Catalogna, che va in parallelo a questo. Infatti uno dei grandi dibattiti che ci sono in questo momento è proprio questo, perché Ricordiamoci che in Catalogna governa Convergència i Unió. Convergència i Unió è un partito neoliberale, è un partito che mai ha chiesto l'indipendenza, lo sta chiedendo adesso. E cioè un partito che storicamente non è mai stato un partito indipendentista. E il presidente della Generalitat di Convergència i Unió, che per 20 anni è stato al governo della Generalitat, si chiama Jordi Pujol, non è mai stato, è sempre stato una persona che ha cercato il dialogo col governo spagnolo, non è mai stato un presidente indipendentista. Adesso lo sono. Perché? Lo sono perché evidentemente cercano di coprire quelli che sono i tagli sociali che fanno con l'altra mano. E quindi ci troviamo in una situazione in cui in parallelo c'è una rivendicazione di carattere di autodeterminazione, una rivendicazione di indipendenza, di separatismo, e una rivendicazione sociale. Allora, le rivendicazioni sociali vengono represse in tutti i modi, quindi con tutte le armi a disposizione e tutta la violenza possibile che la polizia può esercitare e anche che non può esercitare. Le rivendicazioni invece di carattere indipendentista non vengono, ovviamente non vengono represse dalla polizia catalana. Perché? Perché è al servizio di Convergència i Unió, che è proprio il governo che invece sta muovendo questa cosa qua. Vengono represse nel territorio di... Ecco perché a Madrid c'è stato un assalto fascista, di fascisti hanno assaltato una delegazione del governo catalano. Quindi c'è una repressione che è dalla Spagna verso la Catalunya. Mentre per quanto riguarda le rivendicazioni sociali non si guardano le frontiere, si reprimono comunque in maniera sia a Madrid che a Barcellona che nel Paese Basco. Cosa ci aspettiamo per i prossimi mesi? Non lo so. Non lo so. Quello che penso io è che sul discorso in particolare dei proiettili di gomma non credo che vengano usati, anche se non sono proibiti, però non credo che vengano usati nei prossimi mesi. Perché? Perché hanno creato un casino così enorme, quindi appunto con dimissioni, con ministri che venivano tolti dall'incarico, che non credo che si azzardino a usarli ancora una volta, perché adesso la pressione mediatica è molto forte. E anche questa, diciamo, è una piccola vittoria, però non sono proibiti, cioè, quindi io poi sinceramente ho visto delle scene di violenza così forti che ormai mi aspetto qualsiasi cosa, cioè,
anche senza pallottole di gomma.
Sì, anche senza pallottole di gomma. Il 12 ottobre che in Barcellona è festa nazionale spagnola, perché è il Dia dell'Espanità, e a Barcellona non si festeggia perché appunto è un dia della Hispanità, quindi dell'orgoglio spagnolo e del festeggio del colonialismo e le conquiste coloniali, quindi non si festeggia, ed è sempre un giorno antifascista, cioè in cui si organizza una manifestazione antifascista. Il 12 ottobre scorso un ragazzo, Pau Andalus, praticamente ha perso il 70% della vista e ci ha avuto il cranio rotto da una manganellata di un polizia, perché il ragazzo cercava di togliere la bandiera della Spagna ad un fascista. Quindi il polizia ha caricato il ragazzo antifascista proteggendo, come ha sempre fatto, tutti i gruppi fascisti che godono della massima protezione. Quindi cosa mi aspetto? Non lo so. Sicuramente pressione sociale, e poi la risposta, sia la che sia, continuiamo ad andare avanti.
Senti, beh, ci sono anche diciamo innovazioni dal punto di vista giuridico per quel che riguarda il controllo dell'ordine pubblico.
Sì.
Un codice penale che già di per sé è molto, no, molto pesante.
Questo è un argomento che ci lega la Spagna, l'Italia e altri paesi, perché quello che stanno facendo qua con i fatti di Genova, cioè il riprendere in mano il codice Rocco, i reati di devastazione e saccheggio per criminalizzare i movimenti sociali, lo stanno facendo anche là, stanno cercando di iniziare a fare anche là. Perché? Perché evidentemente è una strategia che accomuna le polizie a livello europeo. E adesso quello che hanno chiesto lì in Spagna è proprio una revisione del codice penale per aggravare i reati, le sanzioni per i reati di non si chiama devastazione e saccheggio, però si chiama sempre, insomma, per capirci, se uno brucia un contenitore della spazzatura, che è una cosa molto diffusa, quando facciamo le manifestazioni, perché si creano barricate in questo modo, può beccare anni di carcere. E quello che stanno puntando è appunto quello di tagliare le gambe ai movimenti sociali combinando reati di questo tipo, sanzioni oltre pecuniarie, con multe anche di anni di carcere, di e quello che stanno facendo è che stanno facendo anche in Italia. Quindi quello che stanno facendo è proprio la criminalizzazione dei movimenti sociali con reati di questo tipo. Loro lo chiamano ordine pubblico o sicurezza. Cioè loro dicono: noi interveniamo per la sicurezza dei cittadini, quando in realtà la sicurezza dei cittadini che dicono loro è la sicurezza delle vetrine delle banche, è la sicurezza dei contenitori della spazzatura, è la sicurezza del mobiliario urbano. Cioè loro intervengono su queste cose e le spacciano come sicurezza invece dei cittadini, libertà dei cittadini di circolare. Cioè c'è tutta una strategia di mistificazione di chiamare le cose in maniera impropria, proprio perché c'è un chiaro obiettivo di criminalizzazione dei movimenti sociali. Loro, persone in piazza, non le vogliono, che vanno a protestare, non le vogliono in nessun modo, cioè le prendono a pallettate, non le vogliono, ed è questo quello che cercano di fare. E su questo io personalmente trovo molti collegamenti con quello che sta succedendo in Italia, da Genova. Poi tra l'altro ci siamo anche mossi perché Francesco Jimmy Puglisi fu preso lì a Barcellona, quindi abbiamo fatto anche una cosa. E proprio ieri c'è stata una serata di solidarietà anche agli altri che in questo momento si trovano in carcere. Insomma, su questo penso che a livello internazionale bisogna muoversi insieme.
Senti, un'ultima cosa volevo chiederti e chiedervi prima, giustamente alla domanda che cosa succederà, sia lo che sia, sarà quel che sarà. Poi c'è una cosa che chiediamo un po' a tutti quelli che nel corso dell'ultimo anno e mezzo sono venuti a trovarci qui dallo Stato spagnolo, quindi sia da Barcellona sia da altri luoghi, è questa. Una cosa che mi aveva impressionato particolarmente a me e ad altri era fare un raffronto, era vedere sui nostri libri di storia del liceo, quando si parlava della guerra civile spagnola, e c'è su ogni libro la cartina con le zone repubblicane e le zone falangiste. Le zone repubblicane nel 1936 sono Catalogna, Paese Basco Nord, Asturie, Madrid, Andalusia. 80 anni dopo, se uno va a fare la geografia dei luoghi dove c'è maggior movimento sociale, maggiori mobilitazioni, praticamente è intatta. Insomma, puoi tranquillamente applicare la stessa cartina a distanza di 80 anni. Ecco, insomma, a noi ci faceva molta impressione questa cosa, sia perché evidentemente qualche problema non è stato risolto, ma sia anche, come dire, appunto, è vero che i tempi cambiano e non ci si può immaginare un ritorno al passato tout court, però insomma qualche preoccupazione ce l'avremmo, ecco, vista da qui. Ci domandiamo sempre se siamo troppo pessimisti o insomma, ci si dovrebbe anche preparare a strette repressive non totali, però insomma di una qual certa portata.
Cioè, pessimisti perché?
Nel senso che ci sembra di riscontrare una situazione di sofferenza e di mobilitazione simile a quella che poi in anni lontani ha portato a...
Diciamo,
sono cose un po' distopiche, per carità.
Sì, beh, c'è molta differenza infatti tra quegli anni, nel contesto della guerra civile, c'è un contesto che...
Sì, insomma, sono gli anni 30, insomma c'era Hitler vicino, Mussolini, per carità.
Perché... però sai, beh, come si dice, no? Le idee non le ammazzi col fucile, cioè voglio dire, no. Laddove un terreno fertile di ideologie di libertà e libertarie, come era per esempio Catalunya, di rivendicazione sociale, come i Paesi Baschi, non sono mai morti né sotto le bombe di Hitler né sotto le bombe di Mussolini che bombardò Barcellona, né con le torture e il Garroteville applicato dal franchismo per 40 anni. Cioè ci sono cose che non muoiono, ed ecco perché questi territori continuano ad essere territori antagonisti, e antagonisti verso tutte le forme di oppressione, sono popoli oppressi, quei baschi, i catalani sentono l'oppressione che dura da 300 anni, cioè la rivendicazione catalana, loro festeggiano la giornata dell'11 settembre del 1714, quindi la rivendicazione catalana viene da molto lontano. E sono sempre stati uno stato indipendente e si riconoscono come tali. Se siamo sull'orlo di una seconda guerra civile, no, ovviamente, perché il contesto sociale è molto diverso e le politiche adesso sono politiche internazionali, non sono più politiche locali. Il potere si è spostato adesso da quelle che erano le dittature tradizionali a dittature finanziarie e dittature silenziose e quasi invisibili. E quindi il contesto sociale è molto diverso. Che i catalani siano pronti a scendere a prendere le armi per difendere, neanche, perché comunque quello che chiedono loro è fare un referendum per l'indipendenza, che probabilmente si celebrerà il prossimo anno, un referendum che ovviamente non sarà riconosciuto dallo Stato spagnolo, però loro lo faranno lo stesso. Però sai, anche lì, per esempio, ti dico, bisogna distinguere, perché in realtà molti dei catalani, quella rivendicazione che hanno, vogliono un'autonomia fiscale, cioè sono molto pratici, cioè loro non vogliono pagare le tasse al governo di Madrid. Molti catalani, ovviamente non tutti, quindi anche nell'indipendentismo ci sono varie sfaccettature. C'è chi chiede l'indipendentismo dei Països Catalans, che comprendono Catalunya, País Valencià e Baleari, c'è chi chiede l'indipendentismo della sola Catalunya, c'è chi chiede l'indipendentismo fiscale, e quindi anche il movimento indipendentista è molto trasversale. Infatti la catena umana di 400 chilometri, 1.600.000 persone l'11 settembre, qualche giorno fa, sono scese per strada per fare una catena umana di 400 chilometri dal confine francese fino a quello valenziano. E questa iniziativa è stata promossa dall'Associazione Nazionale Catalana, che non ha nessun riferimento politico, cioè è trasversale, proprio perché l'indipendentismo è trasversale. Quindi nel momento in cui bisogna lottare in maniera più, come si dice, insomma, con armi, sicuramente non scenderanno a fare la guerra. Però sì, siamo lontani da una situazione conflittuale di questo livello.
Va bene, questa lo facciamo sempre, quindi era giusto chiederla anche a voi. Benissimo, noi vi ringraziamo. In conclusione, prima di lasciarci, ti chiederei di dirci intanto quali sono, diciamo, i prossimi appuntamenti a breve termine che state organizzando. Ci parlavi di questo incontro di Madrid, poi non so se ci sarà qualcosa anche già organizzato per il prossimo anno, e poi capire, insomma, via attraverso internet i modi e le forme per contattarvi, visto che, insomma, le tematiche di cui abbiamo parlato oggi erano catalane per quanto riguarda la vostra, diciamo, esperienza, ma insomma purtroppo interessano tutte.
Sì, allora,
innanzitutto,
sì, ricordo il sito web del collettivo, che è www.stopbalesdegoma.org. E su questo sito web noi aggiorniamo su tutte le campagne che facciamo. Abbiamo pubblicato un informe, abbiamo pubblicato un dossier qualche mese fa, in cui raccogliamo tutti i dati anche sull'uso di queste armi anche a livello internazionale. Per esempio ci hanno contattato anche dal Brasile, perché anche lì le stanno usando per la repressione. È un dossier che tra poco sarà disponibile anche in italiano, e al momento è solo in spagnolo e in catalano. Al momento sarà disponibile anche, e tra poco sarà disponibile anche in italiano, e lì pubblichiamo tutte le campagne che faremo. Per quanto riguarda il secondo incontro antirepressivo a Madrid, non ricordo esattamente i giorni, se non sbaglio sono 22-23 settembre, però è ancora, diciamo, un incontro preliminare, solo il secondo incontro, però speriamo in futuro di coordinare sempre meglio tutti i movimenti antirepressivi spagnoli e magari riuscire a far rimbalzare la notizia anche qua in Italia.
Benissimo, cercheremo di far rimbalzare e anche di fare qualcosa di per noi.
Grazie ancora per la vostra
grazie a voi e a risentirci, speriamo, il più presto possibile. Okay.
sarri 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 sarri
Sari, 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 viva la voz. Sari, 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 s